23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Ci occupiamo inevitabilmente dell'arresto questa mattina a Roma, del fermo questa mattina a Roma di un ragazzo di 21 anni che è stato individuato come l'autore della sparatoria con una pistola a pallini nei confronti di due manifestanti del 25 aprile a Roma. Si chiama Eitan Bondi e si è dichiarato appartenente alla comunità ebraica di Roma. All'inizio ha detto anche sono della brigata ebraica, poi la brigata ebraica da Milano ha smentito, ha detto che non lo si conosce. La notizia ha anche di inaudito, e non lo intendo in senso morale ma proprio in senso quasi tecnico, cioè non era mai accaduta che una persona, anche se giovane insomma, appartenente alla comunità ebraica, arrivasse a un gesto di violenza simile nei confronti di militanti della sinistra italiana in un momento, il 25 aprile, che era stato segnato anche dalle tensioni a Milano con la brigata ebraica che aveva accusato l'ANPI, o meglio anche con la comunità, il presidente della comunità ebraica di Milano che aveva accusato l'ANPI addirittura di antisemitismo. Come si è arrivati fin qui è la domanda che ci poniamo questa sera, che poniamo ai nostri ospiti sotto diversi punti di vista. Come si è arrivati fin qui in relazione alle dinamiche proprie della comunità ebraica, soprattutto quella romana, ma non solo. Come si è arrivati fin qui rispetto al clima politico che si è generato in Italia, anche in relazione a quella che ci sembra una grave assenza della politica proprio nel senso i partiti politici, i leader politici che probabilmente scontano un vuoto di pensiero e di elaborazione di medio e lungo periodo rispetto a fatti così gravi e a contesti mondiali così gravi. Il primo contributo che vi propongo è questa intervista con Gad Lerner, che ha realizzato questo pomeriggio, appena si è saputa la notizia, Roberto Maggioni. Ce la sentiamo insieme.
Vergogna per me stesso, per la comunità ebraica, ma purtroppo non stupore, perché so che questo fanatismo è stato allevato anche da portavoce istituzionali importanti all'interno delle comunità ebraiche italiane, che hanno voluto trasformare, quasi militarizzando i ragazzi, in un'appendice dello Stato di Israele.
Perché? Che clima c'è all'interno delle comunità ebraiche? Mi riferisco agli ultimi anni, ovviamente.
Si fa in fretta a trasformare l'autodifesa necessaria, ahimè, per le sinagoghe, per le scuole ebraiche, che ci voglia una vigilanza che viene portata e coordinata dalle forze dell'ordine contro il pericolo di attentati antisemiti, con un volontariato interno. Questo ci sta, ci sta anche un minimo di addestramento, di coordinamento, ma ormai era evidente che questi ragazzi venivano indottrinati nell'idea che bisogna seguire l'esempio della brutalità dell'esercito israeliano. Si sentivano come schierati dentro a una guerra d'importazione. Lo stesso spirito con il quale si va in piazza a sfidare la manifestazione del 25 aprile, utilizzando la brigata ebraica, che è un episodio molto isolato e marginale della storia dell'antifascismo ebraico in Italia, ben prima della Resistenza. I primi martiri si chiamano Carlo e Nello Rosselli, Leone Ginzburg e poi ancora Emanuele Artom, prima di arrivare a Eugenio Curiel, e poi i nostri padri costituenti, da Vittorio Foa a Leo Valiani fino al presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini. Tutto questo deve essere cancellato da una contrapposizione. Noi stiamo con Israele e adottiamo anche i metodi militarizzati, per cui ecco, non avrei mai immaginato che si arrivasse a sparare su dei militanti dell'ANPI, ma che ci siano state a Roma azioni squadristiche dentro alle scuole, di cui sono rimaste vittime a volte anche studenti ebrei che dissentono da questa posizione. Beh, questo purtroppo lo sapevo già e lo sapevo anche perché quando abbiamo firmato in 200 ebrei italiani un documento contro la pulizia etnica a Gaza in Cisgiordania, io ho ricevuto una telefonata della Digos che mi invitava e mi chiedeva gentilmente se volevo protezione. Per assurdo, io che ho avuto minacce antisemite da Forza Nuova, dai fascisti, anche dai leghisti in passato, è la prima volta in vita mia che a minacciarmi, non più solo verbalmente, erano ragazzi come questo. Ma dico ragazzi, a parte che secondo me a 21 anni sei un uomo, sei un adulto e come tale vai rispettato anche, ma dietro di loro ci sono fanatici di età, miei coetanei, diciamo.
Ecco, questo episodio, quello di quest'anno, è chiaramente molto grave, però ecco, io ricordo ad esempio anche l'anno scorso, 25 aprile, a Roma, sempre a Roma, qualcuno dallo spezzone della comunità ebraica lanciò un petardo verso un gruppo di
Bombe
antifascisti.
carta, più di
Uno
uno,
di
sì.
questi petardi, insomma, finì nello zaino di un ragazzo che poi se lo sfilò e poi esplose questo petardo. Cioè, poteva farsi veramente molto male, era praticamente sul collo, però quel fatto passò un pochino anche sotto silenzio. Non c'è stato forse in questi anni anche un clima di copertura anche da parte di molti mezzi di informazione e anche della classe intellettuale italiana?
Posso dirti? Non c'è dubbio, ma che prima ancora c'è stata una scelta di tenerla bassa, da parte delle forze dell'ordine, perché ci sono episodi oscuri a Roma, compreso il pestaggio di un losco figuro, io lo chiamo Chef Rubio, è un uomo che ha insolentito sopravvissuti della Shoah, che per il fatto che si abbia un legame con Israele, come ce l'ho io stesso, ha scritto le più aggressive volgarità contro di noi, ma ha subito un pestaggio sotto casa di cui non si è mai saputo chi fossero i responsabili. Si dicono i nomi a Roma, circolano, e ripeto, ci sono le palestre in cui questi si addestrano. A casa di questo Eitan, che porta il mio secondo nome, io mi chiamo Gad Eitan Mondi, hanno trovato non solo le bandiere israeliane, ma i coltelli. Voglio dire, è una degenerazione che deriva appunto da questa sfida. Siamo noi ebrei perseguitati, perché l'antisemitismo c'è sempre stato, contro il resto del mondo, e allora l'unica maniera di difenderci è usare la forza. Questa è la mentalità che ha portato un ragazzo ebreo di 21 anni a compiere un gesto fascista il 25 aprile.
E come si fa adesso a rimettersi su una strada meno polarizzata, meno estrema di questa?
Innanzitutto credo che debba cessare la reticenza dei dirigenti delle comunità ebraiche. Ho letto il comunicato del presidente della comunità di Roma, che ammette naturalmente che si tratta di un iscritto, condanna ci mancherebbe, ma non è capace di esprimere una parola di solidarietà all'ANPI e nemmeno un cenno di autocritica sulle mentalità che hanno alimentato e indotto all'azione squadristica e violenta questi giovani ebrei, che per fortuna sono una minoranza. Io credo che fare incontrare i due mondi, se c'è uno sforzo che noi dissidenti facciamo dal 7 ottobre in poi, è di incontrarci con i palestinesi, denunciare anche le parole sbagliate. Chi contro la brigata ebraica nel corteo di Milano ha urlato frasi oscene, ci insozza il 25 aprile e noi dobbiamo parlargli perché è difficile restare equilibrati, ma o si tiene aperto un dialogo e ciascuna comunità, parlo delle comunità ebraiche, parlo anche dei giovani palestinesi d'Italia, ciascuna comunità sviluppa senso critico e senso autocritico anche nei confronti dei fanatici che vogliono portare la guerra dal Medio Oriente a qui, e se no, certo che sarà sempre peggio.
Provare, non dico a fermare, ma quantomeno ad arginare questa deriva. È una domanda che Gad Lerner pone. Io adesso saluto Giorgia Seroghetti. Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Lei insegna filosofia della politica, quindi diciamo che abbiamo pensato che fosse una delle materie giuste per questa sera, per un confronto del genere. Il clima che si è creato, lei l'avrebbe immaginato, si è arrivati da un lato a lanciare accuse di antisemitismo all'ANPI, dall'altro a usare addirittura le pistole a pallini e soprattutto c'è una guerra che in questo momento si mantiene su questi livelli, insomma, e speriamo che si vada a decrescere, ovviamente, tra mondi che un tempo non si sarebbe mai pensato si sarebbero confrontati così.
Sì, non si sarebbe mai pensato che si sarebbero disallineati in questo modo, però questo fa parte di quello che viene analizzato un po' come la fine di un ordine, no? È un disordine. Il disordine sicuramente che è globale, pensiamo al disordine internazionale, insomma, tra le forze che si confrontano a livello geopolitico, ma è anche un disordine economico e sociale ed è un disordine semantico, perché in fondo appunto che i partigiani possano essere accusati di essere fomentatori dell'antisemitismo, considerata la storia, no, del nostro paese, considerato appunto il retaggio invece appunto profondamente appunto, cioè contrario all'antisemitismo dell'antifascismo, è un effetto appunto di una sorta di sì, disaccoppiamento anche, no? Delle lotte, quindi di disordine, così come è avvenuto per tante altre parole che hanno perso il loro significato, la libertà, no? Che viene reclamata, insomma. E sbandierata come copertura delle ragioni della forza. Siamo in un tempo in cui effettivamente è disorientante quello che accade, no? Il disordine sembra prevalere sull'ordine e non si comprende più anche come riallineare i soggetti prima ancora che le posizioni, no? Come soggetti possano trovarsi dalla stessa parte della storia in una battaglia per la giustizia, per la pace, no? Per quei valori che effettivamente, avendo da poco celebrato il 25 aprile, sono stati poi valori che sono sembrati prevalere con la sconfitta dei fascismi, no? E dei totalitarismi e che invece appunto oggi sembrano essersi dissolti in una diciamo, un po' in una polverizzazione di rivendicazioni di parte, spesso faziose, e che paradossalmente militano l'una contro l'altra. Questa è una situazione sicuramente non del tutto inaspettata, nel senso che l'abbiamo vista arrivare, ecco, quando hanno iniziato a prevalere sicuramente delle leadership populiste autoritarie, e anche appunto abbiamo visto come alcune di queste leadership proiettassero comunque un'ombra sinistra a livello internazionale, quella di Netanyahu, senza alcun dubbio, però guardato sul lungo corso storico ha sicuramente un aspetto completamente inedito quello che sta avvenendo.
È inedito perché appunto stiamo parlando di soggetti che un tempo non si sarebbe mai immaginato avrebbero, come dice lei, si sarebbero così disallineati, no? Sarebbero entrati in conflitto in maniera così diretta. Lei cita Netanyahu e questo rimanda alla ipotesi della importazione in Italia di logiche del conflitto medio orientale. In tutto questo la politica italiana sembra spiazzata. Io adesso non ho visto, forse me le sono perse, grandi dichiarazioni oggi. Ma diciamo che anche se fossero arrivate delle dichiarazioni importanti, è probabilmente la mancanza di un aggiornamento degli strumenti di lavoro, forse, che rende la politica così debole rispetto a questa contemporaneità così complessa.
Sì, c'è della faziosità e poi c'è dell'incapacità. La faziosità sta, per esempio, nel fatto di equiparare le contestazioni di piazza con gli spari. Cioè, questo significa veramente questa è una sgrammaticatura politica molto grave, no? Quella che ha fatto Piantedosi. Non si possono considerare sullo stesso piano diciamo, delle proteste, che peraltro sono state delle proteste di massa. Chiunque fosse presente alla manifestazione del 25 aprile a
Lo so.
Milano. Ecco, lo sa che c'era una folla di persone che pensavano che quelle bandiere israeliane, monarchico iraniane e i ritratti di Trump e di Netanyahu fossero intollerabili nel corteo del 25 aprile. E questa è stata però una protesta che è rimasta dentro i confini, diciamo, di una protesta pacifica, per quanto abbia poi forzato l'allontanamento di quello spezzone. Dall'altra parte ci sono le pallottole, per quanto non fossero appunto pallottole mortali, però c'è comunque l'idea di ferire, tra l'altro in modo terroristico, delle persone a caso, purché appunto rappresentative di un mondo, cioè di un mondo dell'antifascismo, dell'ANPI, eccetera. E quella è una sgrammaticatura molto grave. Poi c'è l'incapacità che sta probabilmente nell'aver abbandonato, diciamo, grandi riferimenti ideologici. Io penso che questa questione delle ideologie sia abbastanza fondamentale, perché noi poi siamo, io poi in particolare, la mia generazione, ho 47 anni, cioè è stata cresciuta proprio nella demonizzazione delle ideologie, insomma, come delle storture del pensiero, no? E quindi nell'idea che si dovesse volgere verso un sano pragmatismo. Il problema è che le ideologie non sono quella roba appunto che distorce la mente, ma sono visioni capaci di orientare l'azione politica nel senso di un'azione collettiva. Quindi le grandi ideologie, le ideologie forti, erano anche capaci di connettere gli elementi,
Ma
di
quelle
dare
grandi ideologie a
senso.
cui lei si riferisce, che sono ideologie come vengono definite, no? Per farla breve, del Novecento, se non addirittura dell'Ottocento, sarebbero strumenti validi per comprendere il mondo di oggi?
Secondo me sì, chiaramente aggiornate, eccetera, però quando appunto si parla, e lo fanno anche tanti pensatori, anche nel mio ambito, nella filosofia politica, si parla di una necessità di un socialismo per il XXI secolo, si parla della necessità di riprendere alcuni strumenti di un'ideologia così importante come è stata quella socialista, ovviamente aggiornandola alla necessità di appunto considerare la questione ecologica, le lotte per appunto i diritti delle donne, delle minoranze, le lotte razziali e così via, no? Quindi ovviamente aggiornare. Però restano, diciamo, uno strumento necessario per dare senso e comprendere i problemi, le loro cause e quindi anche prospettare soluzioni. Quello che invece oggi vediamo, e lo vediamo soprattutto nell'azione di questi, diciamo, attori solitari, che poi boh, scopriremo se l'attentatore di Roma aveva anche dei legami con qualche organizzazione, però quello che vediamo qui, come lo vediamo anche oltreoceano, insomma, sempre di più, no? Anche l'attentato a Trump, l'ultimo attentato a Trump. Sono comunque delle persone che vivono essenzialmente di patchwork ideologici, no? Di complottismi, disinformazione, dove non esiste un progetto trasformativo e quindi in qualche modo non esiste, in quella violenza non assomiglia neanche alla violenza novecentesca, intrisa di ideologie anche nel senso peggiore, insomma. Però con quella violenza abbiamo fatto fuori anche le ideologie che invece potevano sostenere un'azione collettiva orientata alla trasformazione. E questo è un errore, perché in realtà è una cosa che può collocare le persone dentro un orizzonte di senso che gli dà anche la sensazione di poter contribuire al cambiamento. In uno scenario in cui la politica non sembra all'altezza delle sfide del presente, non sembra offrire delle prospettive trasformative, può anche succedere che le persone semplicemente si muovano individualmente alla ricerca, diciamo, di una soluzione definitiva, no?
Tradotto, uno prende una pistola a pallini e
Spara,
agisce.
e spara, esatto.
Grazie professoressa Seroghetti, una buona serata.
Grazie a voi.
Torniamo a Roma, al contesto dentro cui è maturato questa sparatoria. Io non so se Guido Caldironi, che è con noi del Manifesto, buonasera Guido, lo definisce
Buonasera. Beh,
attentato, è giusto definirlo attentato?
certo, è un atto violento, quindi sì, insomma, penso che dire attentato, anche se dà una natura ulteriormente grave, una vicenda che già è grave, però sì, credo che sia effettivamente di questo si parli.
E quello che è certo è che da parte, insomma, come dire, di esponenti, li possiamo così, ragazzi, ragazzi, giovani, stiamo parlando di giovani che appartengono a diversi livelli alla comunità ebraica di Roma, gli episodi di violenza, insomma, cominciano a sommarsene un certo numero nell'ultimo periodo.
Sì,
Negli
diciamo
ultimi
che
3 anni, forse, più che in passato.
sì, per chi non conosce Roma, stiamo parlando in realtà di uno spicchio, di un quadrante ben, diciamo, specifico della città, più o meno, indicabile come la zona ovest della città. Stiamo parlando di una sorta di triangolo che va dal quartiere di Monteverde alla zona di Viale Marconi, delle parti, di Trastevere. E la parte dove si svolge la domenica il mercato di Porta Portese. Sono quartieri misti, sono quartieri dove la presenza, diciamo, della comunità ebraica è anche articolata diversamente, cioè ci sono quartieri più borghesi, di liberi professionisti, c'è tutto il circuito degli ambulanti o degli ex ambulanti, c'è una parte del circuito commerciale di una grande strada, diciamo, della città, appunto, che è Viale Marconi, che poi va poi verso le periferie. Quindi è una presenza visibile, quella della comunità ebraica in questi territori da sempre, che ha trovato, come in molte altre città d'Italia e d'Europa, diciamo, delle caratterizzazioni più identitarie 20 anni fa, 30 anni fa. Tra l'altro, personalmente sono cresciuto più o meno in quei quartieri, non era così facilmente identificabile. Oggi c'è anche un circuito turistico, per cui ci sono tanti negozietti cachè, diciamo, ristorantini, eccetera, eccetera. Questo è il quadro generale. Le violenze, certo, c'è un clima, c'è una deriva molto forte, diciamo, che si è costruita con il tempo, nel senso che saranno almeno 15, forse 20 anni che a Roma alcuni momenti sono diventati complicati, ben prima delle attuali manifestazioni su Gaza. Il 25 aprile è diventato un appuntamento ad alto rischio, c'è stata una contrapposizione molto forte, c'è stato un dibattito ancora, ripeto, oltre 15 anni fa dentro l'ANPI sul fatto se il 25 aprile si dovessero esporre o meno manifesti, emblemi, simboli, bandiere palestinesi, eccetera, quando questo poteva, diciamo, dividere in qualche modo i manifestanti. Questa cosa è andata ovviamente molto, molto più in là. Negli ultimi anni ci sono stati degli elementi di contrapposizione vera e propria. Diciamo, Roma non ha quella tradizione unitaria, un comitato permanente antifascista come ancora esiste a Milano, cioè non c'è quell'idea, diciamo, che alcuni valori vengono prima, lo sono stati nei fatti, diciamo. La costituzione materiale della città ha sempre visto il mondo ebraico a fianco della sinistra. Ovviamente, alla luce di questi ultimi mesi, ci sembrerebbe quasi una cosa incredibile, ma questa è la storia. Dentro questa difficoltà crescente c'è stata una radicalizzazione di giovani che sembrano guardare esclusivamente ad Israele, che sembrano immaginare, come dire, la loro presenza nel territorio come una sorta di avanguardia di alcuni simboli. Ovviamente non c'è solo questo, il mondo ebraico a Roma vuol dire tante cose, anche in quei quartieri ci sono attivisti che vanno al di là dell'appartenenza e dicono siamo ebrei contro l'occupazione, siamo ebrei contro le politiche di Israele, eccetera, eccetera. Però c'è stata questa cosa ed è una cosa, diciamo, molto complessa, perché tra l'altro finisce nelle dinamiche che non sono quelle della grande politica o della grande analisi, a intrecciare la logica di strada, per cui magari ci si ritrova a fare gruppo, è successo il 25 aprile, non ricordo se lo scorso anno o due anni fa, a Porta San Paolo, diciamo, la componente della comunità ebraica era integrata anche probabilmente da ragazzi dello stadio, non necessariamente, ecco, ebrei, forse ecco, richiamati da altre, ecco.
Qui diciamo... ti fermo perché abbiamo pochi secondi, Guido, purtroppo, però una domanda da magari la approfondiamo un'altra volta, dammi una risposta telegrafica. Se questo, diciamo, questo contesto che hai descritto ha dei legami con altre realtà della città?
Allora, se vogliamo dire che ci sono dei contatti con i giovani di destra da parte di alcuni giovani ascrivibili alla comunità ebraica, questo è accaduto, ma non stiamo parlando di rapporti organici, non c'è un asse diretto, magari c'è con i giornali della destra, c'è con il Tempo, con alcune campagne magari provocatorie del Tempo, non c'è un asse neofascisti comunità ebraica, non è questo il problema. Il problema è che questi ragazzi si sentono di essere in qualche modo, di avere dei nemici, di essere dei nemici di quelli che naturalmente e i loro genitori sicuramente considerano parte della propria memoria, cioè la storia antifascista di Roma. Questo è il problema ed è veramente una situazione molto molto difficile. Io credo e spero che nei prossimi giorni, più che pensare, diciamo, a una logica di contrapposizione, si pensi a ricondurre tutto questo a un dialogo, perché ce n'è veramente molto molto bisogno.
Grazie,
in questo momento.
Grazie, anche perché da qui, dal dialogo, magari poi ripartiamo nelle prossime occasioni che ci daremo e che avremo. Grazie Guido Calderon del Manifesto.
Grazie a voi.
Una buona serata.
Buona serata.
È 20:30, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 finisce qui, ritorna come sempre domani attorno alle 8 di sera. Rimanete se volete con noi, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.